partiamo anche dalla riflessione del fatto che le persone che hanno terza dose prendano una malattia veramente lieve e molte volte vengono in ospedale e devono essere ricoverati per altre patologie e non per il Covid. L'altra cosa che abbiamo visto che quelli che invece cominciano ad avere un impegno polmonare sono pazienti che hanno la seconda dose e sono passati più di 4 mesi dalla dose fatta. Quindi questo fa presupporre che purtroppo alcune persone hanno un'immunità temporanea nei confronti del virus, perché la fase adattativa della risposta immunitaria purtroppo è costituita da due fasi, una fase precoce che è quella umorale, che è la produzione degli anticorpi che determina una protezione che dura grosso modo 10 settimane secondo la letteratura, quindi sono circa 2 mesi e mezzo, 3 mesi, tant'è vero questo è il motivo per cui siamo passati alla terza dose. E l'altra caratteristica fondamentale è il fatto che invece alcuni individui, passata questa fase, riescono tramite l'attivazione dei linfociti T e B di memoria a produrre una sostanza che si chiama interferone gamma, il quale sarà sempre presente tutte le volte che lo spike entra in contatto con l'organismo. E queste persone sviluppano un'immunità che è definitiva nei confronti del virus e quindi difficilmente verranno contagiate dal virus stesso. Questo era dettato anche da delle osservazioni che noi avevamo fatto durante la prima ondata, in quanto c'erano pazienti che vivevano nella stessa casa, andavano a dormire insieme, uno si ammalava e l'altro non si ammalava mai.
Infatti.
Da queste osservazioni si deduce pertanto che ognuno di noi ha una risposta immunitaria quanto mai diversa nei confronti del virus stesso. L'altra considerazione è il fatto che un articolo di Nature a marzo del 2020 diceva che questo coronavirus aveva 3 caratteristiche fondamentali che erano rappresentate, uno, dalla estrema variabilità per quanto riguarda il virus, cioè il virus che avrebbe variato e avrebbe dato delle varianti nel tempo, perché si ricombina tramite tutti gli antigeni che sono sulle subunità dello spike. Vi ricordo che lo spike ha una subunità S1 che deriva, che è quella responsabile della contagiosità del virus, una subunità S2 che è responsabile della letalità del virus, e tutto unito da un anello centrale che si chiama furina, la quale agisce come una cerniera sulla subunità S1 e S2, e a seconda che apre la cerniera sull'S1 noi abbiamo una variabilità sulla contagiosità, se invece apre la variante sulla S2 abbiamo una variabilità sulla letalità. Non peraltro l'Omicron è una variante contagiosa ma non letale, molto meno letale rispetto all'Alfa che abbiamo avuto in passato e alla Delta che abbiamo avuto in passato. Quindi queste erano le considerazioni che fanno pensare che è inutile stare a continuare a fare tamponi alla popolazione quando invece noi dovremmo sapere lo stato immunitario della popolazione toscana. E su 3,5 milioni di persone dovremmo sapere quali sono le previsioni per i nuovi contagi, perché questo stato immunitario ci potrebbe dire quello, e quelle che invece hanno un'immunità che non richiede più nemmeno fare il vaccino.
Ma sarebbe complicato fare questo screening? Sarebbe costoso,
complicato? Perché basta chiedere 2 esami. Da una parte ci sono gli anticorpi neutralizzanti, lo spike, che sono IgG e IgM, quindi il titolo anticorpale. Dall'altro invece basterebbe fare il dosaggio dell'interferone gamma basale dopo stimolazione e dopo la stimolazione con l'antigene S. Se questo IGRA, si chiama, viene molto alto, vuol dire che la persona ha sviluppato un'immunità permanente e quindi pertanto ha un'immunità che dura nel tempo ed è legata al fatto che ha sviluppato delle cellule T e B di memoria in grado di produrre poi l'interferone gamma tutte le volte che intercetta l'antigene S. Questa è la proposta che io ho fatto.
Ma nel momento in cui, Giannasi, noi abbiamo in mano questi dati di questo screening, che cosa accade il giorno dopo praticamente?
Accade che noi abbiamo una... Poi dobbiamo considerare anche un'altra cosa. Ci sono 3 tipi di risposte del sistema immunitario, questo nei confronti delle malattie, come sempre la letteratura ha dimostrato. Noi abbiamo soggetti iperergici che quando incontrano l'antigene hanno una risposta esagerata nei confronti dell'antigene stesso, e sono quelli che fanno la malattia severa. Poi ci sono persone che hanno una risposta normale, fanno il decorso normale della malattia. Poi ci sono delle persone che incontrano l'antigene e che non risponderanno mai all'antigene perché sono allergiche, e queste persone non manifesteranno mai il Covid perché l'organismo non lo riconosce come non suo, perché non ci reagisce, e quindi non reagendo non dà tutta la cascata infiammatoria. Queste persone sono quelle che non devono essere nemmeno vaccinate perché non produrranno né titolo anticorpale né tantomeno IGRA. Mentre invece poi avremo una popolazione che sviluppa un titolo anticorpale molto alto, e lì va visto se nel tempo scema, ma quello ce lo dice l'IGRA, perché se hanno un titolo anticorpale alto, medio, basso, con un IGRA molto alto, significa che hanno un'immunità adattativa di tipo tardivo, cioè hanno una memoria linfocitaria. Se invece hanno soltanto il titolo anticorpale senza IGRA, vuol dire che hanno un'immunità a tempo indipendente sul titolo anticorpale. Quindi noi potremo dividere la popolazione toscana in tre tipi di cittadini e sulla base di questo poter fare lo screening soltanto su questo, non sui tamponi.
In questo modo noi vedremo chi necessita di vaccinazione ogni 3-4 mesi, per esempio.
Esattamente così.
Questo è molto interessante. Potremmo dire che cambierebbe tutto l'approccio.
Fare il CTS a livello nazionale, tutte le regioni dovrebbero prenderla e portarla in avanti, in maniera tale da poter sapere anche quanti positivi potenzialmente potremmo avere nei prossimi mesi o nei prossimi anni. Questa è la realtà delle cose.
E infatti, questo però cambierebbe proprio l'approccio alla vicenda che stiamo vivendo.
In questo momento, dove ognuno di noi ha dei familiari o dei vicini di casa o quantomeno dei conoscenti, e sfido chiunque a dirmi che non ci sia un positivo nelle persone che noi conosciamo, perché la diffusione del virus è talmente mai elevata che non ha nessun senso fare i tamponi anche agli asintomatici. Il virus è diffuso da tutte le parti, noi dobbiamo mantenere il distanziamento sociale, dobbiamo mantenere le mascherine e lavarsi le mani, che sono le caratteristiche fondamentali. Il resto lo fa la risposta immunitaria di ognuno di noi.
Vengono ancora delle persone a farsi il tampone al pronto soccorso?
Diamine.
Ma non va mica bene questa cosa.
Lo so, però purtroppo
succede.
È così. Però il fatto del tampone è dettato molte volte da riprendere la scuola, da riprendere il lavoro, e quindi pertanto se non trova la necessità è un servizio che in un certo modo va fatto.
Vedremo se questa sua proposta, che è stata formalizzata, mi immagino, alla regione, all'assessore.
Sì, io l'ho formalizzata alla regione, vediamo se verrà accolta, nel senso che io l'ho data al consigliere regionale del PD, a Fausto Merlotti, io gliel'ho illustrata, gli ho mandato anche lo schema. Io spero che ne parlino in qualche maniera con l'assessore, ne parlino col dottor Gelli, insomma, perché questa secondo me è una cosa proponibile, è una cosa anche intelligente, sarebbe anche rivoluzionaria rispetto a tutto il movimento che c'è intorno ai tamponi.
E servirebbe anche non solo per il Covid, dalle altre cose, conoscere la risposta.
L'altra cosa fondamentale è il fatto che ricordiamoci sempre che se si parla di copertura economica sicuramente costa meno che fare tutti questi tamponi. Se noi tutti i giorni facciamo 1,5 milioni di tamponi in Italia e nella nostra regione facciamo circa 30-40 mila tamponi, non è che sia... ogni tampone costa 25 euro il molecolare quantomeno, quindi pertanto non è un discorso di copertura economica.